State ascoltando SBS Italian. Magica Fossati, in questo periodo stiamo documentando una sorta di storia delle persone di origine italiana, di cittadinanza sia italiana sia australiana, che sono andate in Europa per vari motivi e che stanno facendo, come dire, un rientro non facile in Australia a causa delle restrizioni dettate dal coronavirus. E Marina, la nostra ospite di oggi, è una di queste persone. Marina, benvenuta a Radio SBS.
Grazie mille per avermi contattato.
Tu sei partita per l'Italia qualche mese fa richiedendo un'esenzione. Raccontaci, è stato difficile ottenerla all'epoca?
Sì, è stato molto difficile. Allora, io prima di tutto sono partita a metà luglio, un mese prima ho fatto richiesta di esenzione insieme alla mia famiglia, mio marito e i miei due figli. A marzo di quest'anno mio padre è morto in Italia e mia madre è anziana di fragile salute, per cui era indispensabile per noi recarci in Italia, non solo per andare in chiesa, per fare una messa per mio padre che non l'ha avuta, ma per via delle restrizioni, ma anche e soprattutto per assistere mia madre che ha bisogno di stare anche con me, la figlia e gli unici nipoti che stanno qui in Australia. Purtroppo dopo un mese dalla mia richiesta e molti solleciti da parte mia anche al telefono con il Department of Home Affairs, ho ricevuto finalmente una risposta. Purtroppo è stata negativa per mio marito e i miei figli e positiva solo per me, e io sono partita, e per cui abbiamo già incominciato con alcune difficoltà, come puoi vedere. Sono stata lì per un mese, dopodiché previsto solo un mese, dopodiché la linea aerea con cui ho viaggiato ha cancellato la mia partenza che era prevista per la metà di agosto, dopodiché ho avuto un'altra cancellazione perché avevano prenotato come secondo tentativo il 5 settembre. Hanno cancellato anche quello e alla fine io ho prenotato il primo volo possibile che era il 16 settembre.
Non è stato facile. Marina, mi dispiace molto innanzitutto per il lutto che ha colpito la tua famiglia e la situazione sicuramente non facile, e immagino non sia stato facile anche trovandosi in Italia sapere di non poter tornare e gestire un po' la distanza con la tua famiglia qui. L'incertezza ha pesato molto?
Sì, è stato molto difficile perché la prima cancellazione l'ho presa con molta pazienza, ho detto va bene, magari sto in Italia un altro paio di settimane, e tutto sommato per mia madre andava pure meglio perché è molto anziana, non sta bene, e la mia presenza lì ha fatto dei cambiamenti notevoli nella sua salute sia a livello fisico che psicologico, anche se le mancavano moltissimo i nipoti, gli unici nipoti che lei ha, perché io ho due fratelli in Italia ma non hanno figli, e questi unici due nipoti erano molto importanti per lei, purtroppo non li ha potuti vedere, e speriamo che sarà in grado di vederli prima possibile, ma al momento è tutto un grandissimo interrogativo, punto interrogativo. È stato abbastanza difficile, ma la seconda cancellazione forse è stata quella più difficile ancora, perché non avevo la certezza di quanto sarei potuta tornare a casa dalla mia famiglia, perché bene o male la mia famiglia sta qui adesso, mio marito, i miei figli, anche se i figli sono adulti, però mancava la mia presenza naturalmente, e a me mancavano loro.
I tuoi figli quanti anni hanno?
I figli sono adulti, il ragazzo ha 24 anni e la figlia 21, si sono appena laureati, in pratica stavano a casa, il periodo che io sono stata in Italia lo stavano a casa con mio marito in lockdown, perché come sapete bene a Melbourne è tutto chiuso, anzi le restrizioni sono aumentate ancora di più di quelle che avevamo a giugno o addirittura a luglio, prima che io partissi per l'Italia.
Tu, Marina, lavori?
Io sì, lavoro nel campo del turismo, per cui puoi immaginare, del viaggio e turismo, puoi immaginare anche sotto dal punto di vista lavorativo quale la mia situazione è molto, molto precaria al momento, perché non ci sono prenotazioni sull'estero di voli o di viaggi, eccetera. Io lavoro per un tour operator.
Quindi insomma già una situazione difficile anche dal punto di vista lavorativo. Dicevi prima che sei tornata finalmente recentemente in Australia, ma come ben sappiamo non si può volare direttamente a Melbourne. Dove sei atterrata?
Innanzitutto sono stata fortunata perché mi stavano per cancellare anche il terzo volo, quello del 16 settembre, al che tramite il mio lavoro, perché io sto nel campo del turismo da parecchi anni, tantissimi anni, sono riuscita a farmi aiutare dalle linee aeree in un certo modo e ho telefonato, in pratica telefonavo alla linea aerea tutti i momenti, continuamente, vi prego devo ritornare, e sono stata fortunata che alla fine me l'hanno mantenuto quel posto, altrimenti il prossimo posto disponibile su un aereo sarebbe stato il 17 dicembre.
Quindi sarebbero stati ancora mesi di separazione, insomma sì. Un'attesa ancora più lunga.
Non sto scherzando perché quello sarebbe stato davvero un grosso problema, perché il 17 dicembre sarebbe voluto dire che io sarei tornata dalla mia famiglia i primi di gennaio, considerando la quarantena.
Hai dovuto pagare un prezzo superiore al normale per il volo?
No, in questo caso no, ho mantenuto il biglietto economy che avevo, ma ecco, sono riuscita a non farmelo cancellare. E sono stata una delle poche persone fortunate, ma è giusto, ecco, una questione di fortuna anche quella. Comunque il mio problema peggiore, che è sempre stato, ho sempre avuto in mente, era il fatto di dover stare in quarantena per conto mio in un albergo a Sydney.
Ecco, infatti arriviamo a questo. Come tutti coloro che tornano dall'estero, in questo momento hai dovuto sottoporti a una quarantena in albergo. Com'è andata? Dove ti trovavi e come ti sei trovata soprattutto nell'albergo?
È sempre stato un'idea mia fissa nella mente, una preoccupazione che ci ho sempre avuto, perché è chiusa in una stanza d'albergo, si può bene immaginare. Comunque ecco, adesso che l'ho sperimentato è stata difficile, è stata una esperienza in un certo modo scioccante e un po' traumatica anche, e io penso che lo sia stata per me come altre persone come me che viaggiavano da sole. Per le famiglie è diverso, perché stando una famiglia di 2, 3, 4 persone c'è l'interazione, colloquio, ti fai compagnia, puoi fare cose, discutere eccetera, ma quando stai da solo sei tu e le quattro mura. Inoltre le famiglie in genere, io sto parlando in generale perché mi sono informata anche facendo parte di un gruppo di persone che stavano in quarantena agli alberghi in Australia, subito mi sono collegata con quel gruppo e ognuno ha espresso il proprio feedback, le proprie impressioni di come si stava. Le famiglie in genere hanno un piccolo appartamento con un balcone, si possono muovere bene, in pratica si può andare fuori al balcone. Le persone singole come me, i viaggiatori singoli, invece hanno una stanza d'albergo, niente balcone e le finestre non si possono aprire. E quello è stato il mio ostacolo più grosso, diciamo, perché per 14 giorni non puoi aprire la finestra, il che vuol dire non hai aria fresca per respirare.
Non c'è mai la possibilità di andare, ad esempio, in un cortile o comunque in uno spazio aperto?
Assolutamente. Mi ero documentata all'inizio perché avevo chiesto, perché io corro tutte le mattine, faccio molto sport, ma una cosa che faccio da una ventina di anni a questa parte è correre tutti i giorni. Io un'ora, tre quarti d'ora corro tutti i giorni all'aria aperta e faccio sport. Logicamente chiusa in una stanza d'albergo non avrei potuto farlo questo. Era quella una delle cose che mi preoccupava più di tutti, non solo a livello fisico ma soprattutto a livello mentale. E mi ero documentata, mi avevo chiesto e non c'è la possibilità. Addirittura ti posso dire che ho parlato con altre persone facendo parte sempre di quel chat, di quel gruppo chat, che alcune persone che facevano sport come me, e io l'ho fatto nella mia stanza, io ho fatto molto workout con l'aiuto di YouTube, con l'aiuto di link che avevo col telefonino oppure collegato con il televisore, ho fatto moltissimo sport, ho fatto molta meditazione. mi sono scaricata un paio di app per la meditazione che mi hanno aiutato tantissimo, devo dire la verità, anche perché tu entri nella stanza, chiudono la porta e quella porta ci riesci dopo 14 giorni, in pratica.
Condizione assolutamente non facile.
Sì.
Senti, ti sei trovata quindi lì per 14 giorni, al momento in cui finalmente hai potuto uscire di nuovo, hai dovuto pagare immediatamente la quarantena? Come funziona da quel punto di vista?
No, per quanto riguarda il pagamento della quarantena, così mi hanno detto e così le informazioni che ho ricevuto, dovrebbero mandare una fattura entro 30 giorni dal compimento della quarantena. E poi, se ci sono ragioni per cui non si deve pagare la quarantena, bisogna dare una documentazione, dimostrare per quale motivo quella persona non vuole pagare o non può pagare la quarantena. Io non credo di dover pagare perché c'è anche sul sito del governo ci sono delle limitazioni, per esempio devono pagare coloro che fanno la quarantena in albergo a Sydney a meno che non hanno comprato il biglietto prima delle 11:59 del 12 luglio e io l'ho comprato alle 11 di mattina del 12 luglio il mio biglietto
Quindi da
aereo,
questo
per
punto
cui
di
io non
vista
dovrei
sei a
pagare.
posto, d'accordo.
Io non dovrei pagare, io non dovrei pagare, per
Marina,
quello sì.
è stata una
Comunque, ecco,
piccola odissea quella che ci hai raccontato, appunto, dall'incertezza sul volo di ritorno alla quarantena. Ha cambiato un po', come dire, il tuo rapporto con l'Australia, questa avventura o questa disavventura, forse?
direi dunque, un po' ha cambiato il rapporto con me stessa, perché avendo 14 giorni a disposizione con me stessa, ho meditato molto, ho riflettuto molto a me come persona, ma senz'altro reso molto più forte, devo dire la verità, molto più paziente, molto più calma e in un certo senso, ma questa è una cosa mia interiore, che è inevitabile quando passi un po' di tempo dove non hai contatti con persone attorno a te. Rispetto all'Australia, un pochino sì. Però ha riconfermato il fatto che se determinate cose si fanno un po' con i paraocchi qui, non c'è flessibilità mentale, non c'è quella visione più ampia delle cose dove si possono avere idee, più creatività. Per esempio, chiudiamo in un albergo queste persone perché dobbiamo evitare, ma non si vedono tutti gli altri risvolti che possono essere creati da quella situazione, non si vedono altre possibilità di rendere la cosa migliore. È come se ci fossero delle cose fatte con i paraocchi.
Tu che cosa ti augureresti che succedesse adesso? Come vorresti che cambiasse, insomma, la politica australiana nei confronti di chi torna dall'estero?
Dovrebbero renderla più vivibile alle persone, e parlo in generale, però ho sentito anche dire che alcune persone che sono arrivati a Perth li hanno mandati a Rottnest Island, hanno passato la quarantena nelle unit dove potevano anche andare all'aperto. Allora, l'ideale sarebbe innanzitutto, l'Australia è tanto grande, ci sono grandi farm, ci sono grandi aree aperte dove ci sono dei posti dove possono mandare in effetti in isolamento le persone, però dando alle persone lo spazio, l'aria per respirare, la possibilità di muoversi e di conseguenza vivere una vita più umana, umana proprio, perché una persona chiusa in quattro pareti, senza poter aprire la porta, addirittura c'erano delle persone nell'albergo dove stavo io a Sydney che avevano cercato di aprire la porta e lasciarla a mezza aperta per fare, con una valigia che impediva a chiudersi per fare entrare aria dentro, hanno chiamato la polizia, è arrivata la polizia e ha detto non ti azzardare più a farlo, cioè sono cose un po' abbastanza assurde queste.
Senti, hai avuto contatti con altre persone che stavano passando la stessa cosa insieme a te, cioè che stavano trascorrendo la quarantena insieme a te in albergo?
Dunque, contatti solamente tramite il chat group, quel
Certo.
gruppo su chat su Facebook, in quarantina di australiani in quarantena che In pratica era un modo per sfogarsi. Alcune persone hanno parlato bene dell'albergo, si sono trovati abbastanza bene nonostante tutto. Alcuni si lamentavano del cibo, altri si lamentavano che non, come me per esempio, io non è che mi sono lamentata tanto, anzi, io una volta ho aggiunto un link per una sezione di workout dove si cammina all'interno di una stanza e può aiutare qualcuno, ma invece non me l'hanno nemmeno fatta aggiungere lì, volevo aiutare qualcuno, io invece di lamentarsi volevo dare un contributo positivo e invece non me l'hanno nemmeno pubblicata, comunque sia, io l'ho fatto e mi ha servito tanto a me per il movimento. Però ecco, quello è stato l'unico contatto, tante persone, ecco, la maggior parte si lamentavano, in effetti pure il cibo non era dei migliori, noi siamo stati quasi tutti in alberghi di 5 stelle, però la qualità non è la qualità tipica del cibo che tu hai quando stai in un 5 stelle. Spesso c'erano errori nel consegnare il tipo di cibo, che ne so, per esempio io spesso ho chiesto niente formaggio perché a me non piace il formaggio, una volta mi sono ritrovata un hamburger con il formaggio vegan e senza glutine, non avrei mai chiesto una cosa del genere, però capisco, ci sono a volte degli errori umani nel distribuire i cibi, i pasti, e quelli io la capisco subito. Comunque l'albergo, il personale dell'albergo, io sono stata al Sofitel Wentworth, è stato estremamente gentile, hanno cercato di aiutare il tutto il possibile. L'unica cosa che ho notato è che quello che loro potevano fare è sempre stato limitato da quello che gli veniva detto dalla polizia, dalle guardie di sicurezza che stavano fuori. Un esempio è il fatto che quando io stavo lì 3 giorni prima di partire, c'era una perdita d'acqua nel mio bagno e io l'ho avvisato, la reception, hanno detto c'è una perdita d'acqua e loro mi hanno detto mi dispiace, noi non possiamo mandarle un tecnico a aggiustarlo perché non può entrare nessuno nella sua stanza fin quando lei non va via. Io ho detto ma guardi, ho fatto il test 2 volte, perché fra l'altro mi hanno fatto il test all'inizio e poi alla fine. Ho fatto il test 2 volte, sono negativa, mi dispiace, così è la regola, così sono le regole e noi non possiamo fare niente, per cui mi hanno mandato 2 o 3 asciugamani in più così che io potessi metterli per cercare di fermare l'acqua che colava da una parte del bagno. Quello è un tipico esempio che dimostra c'è proprio non c'è flessibilità mentale nell'applicare determinate regole.
Per concludere, Marina, ti faccio solo ancora una domanda. Come dicevi prima, chiaramente tua mamma è una persona anziana che ha appena subito un grave lutto e immagino che per te sia anche stato difficile tornare qui nonostante ci siano tuo marito e i tuoi figli. Per il futuro come la vedi? Immagino ti piacerebbe poter tornare in Italia, però al tempo stesso credo che finché le situazioni non cambieranno, insomma finché la situazione generale non cambierà, passare un'odissea simile a questa immagino ti scoraggi.
È davvero, scoraggia un po' tutti. Io dunque adesso cerco di pensare al futuro più immediato. Io in genere tutti gli anni vado in Italia, come ho detto prima, e vorrei riandarci certo l'anno prossimo. In genere io vado sempre a luglio, spero, ma siccome luglio è così tanto lontano, io voglio pensare in positivo e spero che qualcosa succederà per migliorare questa situazione del Covid e si potrà viaggiare normalmente. La cosa che mi preoccupa più di tutti è il futuro imminente. Mia madre sta disperatamente aspettando che i miei figli vadano a trovarla e da tempo diciamo a Natale, ma più ci avviciniamo a Natale più vedo che non ci sono speranze. Non solo, anche pur volendo fare la quarantena, perché considera che io la quarantena io l'ho fatta anche quando sono andata in Italia, ho fatto 2 settimane di quarantena. E considerando le quarantene da fare lì, da fare qui quando ritorno, non penso che sia possibile. Quella è una cosa che mi preoccupa molto, mi dispiace molto perché mia madre è anziana, ha 93 anni e non so, il futuro è molto incerto e vorrebbe rivedere i nipoti. Tutto qua, quella è la preoccupazione maggiore.
Marina Amato, grazie per aver condiviso la tua storia, naturalmente in bocca al lupo, speriamo che la situazione migliori. un po' per tutti, e ci risentiamo presto.
Grazie mille.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.